Un cordiale benvenuti a tutti da Claudio Sessa per questa serie di Birdland che dedicheremo a uno dei grandi protagonisti dell'intera storia del jazz, il sassofonista Coleman Hawkins, del quale ricorre quest'anno il 50° anniversario della scomparsa. Coleman Hawkins, che era nato in Missouri nel 1904, è infatti morto a New York il 19 maggio del 1969. E data la rilevanza storica, ma anche proprio la godibilità sonora, musicale, di questo grande sassofonista, abbiamo deciso di dedicargli addirittura due serie di Birdland. Oggi cominciamo la prima, che io ho immaginato come una ampia introduzione, diciamo, ai principali temi che lo riguardano, che come vedremo sono davvero tanti, mentre la seconda serie, che manderemo in onda fra poche settimane, riguarderà più specificamente lo sviluppo, diciamo più o meno cronologico, della sua lunga carriera. Perché ecco, uno dei primi dati rilevanti della figura di Coleman Hawkins riguarda proprio la durata della sua musica. Hawkins cominciò a incidere nei primissimi anni 20 e continuò a essere un protagonista della scena jazzistica fino alla morte nel 69. Quindi tutti gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40, gli anni 50 e gli anni 60, 5 decenni, sono stati segnati in maniera molto diversa da questo musicista, che ha anche avuto una evoluzione interna straordinariamente brillante. Normalmente i jazzisti vengono considerati, soprattutto i jazzisti dell'età classica, vengono considerati dei musicisti creativi soprattutto nella prima decina, dozzina d'anni della loro carriera, poi si adagiano in una sorta di routine più o meno dorata. Ecco, Coleman Hawkins è l'esatto contrario. Continuò a trasformare la propria musica decennio dopo decennio, anche contro le mode del tempo. Hawkins è ricordato anche per un altro motivo molto importante: è stato il primo sassofonista a dare una personalità al sassofono tenore e lo ha reso lo strumento principe per certi modelli stilistici e poi, nel corso del tempo, addirittura uno degli strumenti più simbolici di tutto il suono jazzistico. In questa prima trasmissione io vorrei fare una specie di riassunto molto stringato di quello che faremo poi con più agio nella seconda serie di Birdland, cioè darvi dei carotaggi, per così dire, di come suonava Hawkins nel corso dei vari decenni. E lo cominciamo a sentire in uno dei suoi brani più famosi, diciamo della prima fase della sua storia, quando era la vedette della grande orchestra di Fletcher Henderson. Henderson aveva una big band ricca di talenti, ma certamente Hawkins ne era il fulcro centrale. Nel 1926 Hawkins è uno dei protagonisti di un brano che si chiama The Stampede, nel quale si ascoltano anche alcuni interventi trombettistici, Rex Stewart in testa e in coda, e all'interno del brano, dopo l'assolo di Hawkins, si ascolta anche la tromba di Joe Smith. Ma il suono del sassofono tenore in questo The Stampede rimase un elemento centrale proprio dello sviluppo della tecnica sassofonistica. Ecco dunque The Stampede. Stampede è un termine tecnico dei mandriani, è il nome che si dà a quel pericolosissimo momento in cui una mandria di centinaia, migliaia di capi si sbanda per qualche panico interno. E effettivamente questo brano è tumultuoso, è violento nella sua carica espressiva. Hawkins nel 1926 era forse l'unico sassofonista che potesse competere con la tipica carica espressiva delle trombe, e infatti qui c'è proprio questo confronto fra il sassofono tenore di Hawkins e le due trombe di Stewart e di Joe Smith. Hawkins nell'orchestra di Fletcher Henderson, nella quale rimase per una dozzina d'anni, era il primus inter pares, si potrebbe dire. L'orchestra di Henderson era basata su una grandissima varietà, per cui difficilmente si dava più spazio di un tanto a ogni singolo solista. Chiaro che un protagonista come Hawkins a un certo punto cominciò a sentirsi un po' limitato nelle logiche di Fletcher Henderson, soprattutto quando esplose la crisi degli anni 30, la Grande Depressione. Hawkins cominciò a guardarsi intorno e ebbe l'occasione di andare a suonare in Europa. Fatto piuttosto trascurato nelle storie classiche del jazz, ma importantissimo sia per i jazzisti europei, naturalmente, sia per l'evoluzione dello stesso Hawkins, che rimase in Europa in varie nazioni per 5 anni e mezzo, tra il 34 e il 39, e suonò con moltissimi musicisti importanti di laggiù e anche molti altri espatriati americani. Soprattutto ebbe la possibilità di avere degli spazi da protagonista vero. Ve ne faccio sentire un esempio che risale al 1935, l'orchestra francese di Michel Worlop, in un brano che è Blue Moon, brano molto conosciuto. Sentirete come Hawkins si inserisce in tutto il tessuto sonoro di quest'orchestra. Si sente anche brevemente la tromba di Arthur Briggs. Segnalo anche la presenza come chitarrista ritmico dello straordinario Django Reinhardt. Thank you. quest'epoca Coleman Hawkins ha già istituito qual è il modo di suonare il sassofono tenore. In America lo suonano tutti in questa maniera e sono ben contenti che Hawkins sia andato in Europa perché ritengono di poter prendere il suo posto. Non tengono conto del fatto che in Europa sta per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1939 Hawkins ritorna a casa e dimostra subito a tutti di essere ancora lui il migliore. Non solo, ma si può dire che davvero dal 1939 in poi si apre la maggiore stagione creativa di Hawkins, che per tutti gli anni 40 e gli anni 50 farà il bello e il cattivo tempo, anche se nel frattempo si saranno instaurati altri modelli stilistici. Ma Hawkins proseguirà per la sua strada. Vi faccio sentire un piccolo esempio dell'Hawkins quarantenne che nel 1944 incide un altro brano celeberrimo, ma provate ad ascoltare come si trasforma tra le sue dita, tra le sue labbra. Night and Day, il pianista che sentiremo in assolo è Teddy Wilson. Coleman Hawkins, il grande inventore del suono sassofonistico negli anni 20, è uno dei primi a accettare e a ammirare le trasformazioni rivoluzionarie del bebop degli anni 40 e seguirà da vicino lo sviluppo di questa musica. La sua proposta musicale sarà tra le più moderne dei secondi anni 40. Negli anni 50 però lo incontriamo suonare veramente di tutto, senza porsi dei limiti stilistici dal Dixieland fino all'avanguardia. Un brano del 1956 dal vivo al Festival di Newport lo dimostra in una jam session di assoluta classicità, con Buck Clayton alla tromba, J.J. Johnson al trombone, Dick Katz al pianoforte, per nominare solo i solisti di questo Newport Jump.
Thank you.
Era dunque un assaggio del Hawkins impetuosissimo degli anni 50, ma vorrei chiudere con un brano degli anni 60. Hawkins è già alle soglie dei 60 anni, ma continua a promuovere una musica nuova. Nel brano conclusivo di questa trasmissione lo ascolteremo assieme al batterista Shelly Manne, un disco a nome di Shelly Manne, in cui però sentiremo che è proprio il sassofono di Hawkins a guidare tutti i passaggi ritmici, cosa piuttosto singolare per un brano firmato da un batterista. Si chiama Cherokee, è un brano anche questo molto famoso, con Hank Jones al pianoforte, George Duvivier al contrabbasso e appunto Mann alla batteria, Coleman Hawkins, straordinario sassofonista tenore. Ritorneremo su di lui e sulle sue caratteristiche con il prossimo Birdland. Per il momento Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto. Thank you.